Quindi 2 settimane fa, perché abbiamo avuto un pastore ospite domenica scorsa, abbiamo visto che non solo Neemia sta costruendo un muro fisico, ma sta costruendo il popolo di Dio. No, sta mettendo in ordine le cose che non andavano, addirittura alcuni israeliti si approfittavano della miseria dei loro fratelli, no? E abbiamo parlato che anche oggi può succedere, no? Che ci sono fratelli che si approfittano dei altri fratelli. In capitolo 6 vedremo la conclusione del muro e con questo non è conclusa l'opera che Dio sta facendo in mezzo al popolo di Dio, perché vedremo che tutto il libro parla del lavoro spirituale che Dio farà attraverso Neemia. E quindi vediamo in capitolo 6 di nuovo le varie tattiche che Satana usa contro il credente. Abbiamo visto in capitolo 4 il primo attacco di Satana, scoraggiamento, no? Satana vuole che guardiamo noi stessi, le nostre debolezze, che ci scoraggiamo, che ci rendiamo. E parlavo con Tyler prima del culto di un fratello che noi conosciamo. Una storia molto triste, perché un fratello che invece di arrendersi al Signore, arrendere il suo volere al Signore, no, si, in un certo senso si sta lasciando al scoraggiamento, alle bugie del nemico e sta seguendo il peccato, non sta seguendo Gesù. Ed è una scelta che tutti noi credenti facciamo, direi, ogni giorno. La dobbiamo scegliere se camminare per fede o camminare secondo i nostri sensi. E quindi il nemico ci attacca con scoraggiamento, con paura, con confusione. E vediamo in capitolo 6 che poi il nemico, se non riesce a sconfiggerci con questi attacchi, diciamo, più frontali, lui non è finito le sue tattiche, poi lui cerca di unirsi all'opera di Dio. No? Abbiamo un detto molto famoso nel mondo anglosassone: if you can't beat them, join them. Se non riesci a sconfiggere il tuo nemico, unisciti a te e distruggilo da dentro. No? Ed era un po' la tattica dei romani, no? Dividere e conquistare, no? Dividere le piccole gruppetti e conquistarli a pezzettini. E anche Satana cerca, no, di entrare nella Chiesa, di infiltrarsi. Se non riesce ad attaccarci frontalmente con la paura, scoraggiamento, con confusione, lui cerca di unirsi alla Chiesa, no? Diventare un evangelico. E quindi cominciamo in versetto 1. Or quando Sanballat, Tobia e Geshem l'arabo e gli altri nostri nemici seppero che io avevo ricostruito le mura e che non vi era più rimasto alcuna breccia, quantunque allora non avessi ancora messo i battenti alle porte. Quindi il muro era costruito tutto, che già questo è un miracolo. Per anni gli israeliti erano lì con quei muri rotti, perché nella loro mente erano convinti che era un'opera troppo grande, che loro non potevano farcela. Quindi il muro è costruito fino alla piena altezza, mancano le porte, e quindi una mura senza porte è inutile. Anche se il muro è costruito, che è un buon segno, ma mancano ancora le porte finché il muro, diciamo, la città è completamente chiusa, protetta, che chiaramente ha anche un significato spirituale per noi, no? Nella nostra vita personale ci sono, magari il muro è alto, è perfetto, ma abbiamo la porta aperta al diavolo, no? Con compromesso, con peccato, guardando e sentendo cose che non dovremmo sentire. E quindi in versetto 2, Sanballat e Geshem mi mandarono a dire, vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi del valle di Ono. Quello è già un indizio che non va bene quando vogliono incontrarti nel valle di Ono. Devi capire già, no? Non andare. Essi però pensavano di farmi del male. Quindi il nemico è astuto e furbo. Lui dice che non sta funzionando scoraggiamento, paura, confusione. Cerchiamo di far finta di essere amici di Neemia. Incontriamoci, no? Parliamo. Facciamo un movimento ecumenico. Tanto tutte le vie portano a Dio. Ma Neemia è un uomo di preghiera, un uomo a discernimento. E lui, lo Spirito di Dio dice, non credere questi. Così io mandai loro dei messaggeri a dire, sto facendo un grande lavoro e non posso scendere, perché si dovrebbe interrompere il lavoro mentre io lascio per scendere da voi. Notate che Neemia, la parola che viene data dallo Spirito Santo, Neemia deve scendere per incontrare loro. Non è a caso, fratelli, ogni parola è qui per un motivo. E anche Satana vuole che noi scendiamo in compromessi. Ah beh, intanto gli altri fratelli lo fanno, intanto le altre chiese fanno. Satana, di nuovo, se non riesce a comprometterci con attacchi frontali, cerca di attaccare in modo più sottile. Ben 4 volte essi mi mandarono a dire la stessa cosa e io risposi loro nello stesso modo. Avete notato che Satana, no, sempre lì, no? Sempre quel bottone cerca di spingere nella tua vita. Vi siete accorti? E magari usa anche i familiari o i colleghi, no? E sempre lui schiaccia. Ma noi come cristiani dobbiamo essere veduti e capire, non è il collega, non è il parente. Quello è il diavolo, perché il diavolo ha studiato ognuno di noi da quando siamo nati. Lui sa i tasti da spingere, no? Per farci entrare nella carne. E noi dobbiamo essere veduti, dice, ah no, io non ci vado. Io riconosco, questo non è collega, non è mia moglie, non è mio marito. È il nemico che vuole che io do una brutta testimonianza. E di nuovo, versetto 5, allora Sanballat mi mandò suo servo a dirmi la stessa cosa per la 5ª volta con in mano una lettera aperta nella quale stava scritto «Corre voce fra le nazioni e Gashmu afferma che tu e i giudei tramate di ribellarvi». Perciò, secondo queste voci, tu stai ricostruendo le mura per diventare il loro re. C'è un fondamento in questa accusa? Abbiamo letto nel testo che Neemia vuole diventare il re? Assolutamente. Senza fondamento totale. E avresti persino stabilito dei profeti che proclamano di te e Gerusalemme dicendo... C'è un re in Giuda, ora queste cose saranno riferite al re, perciò vieni e consultiamoci insieme. Se tu non vieni qua a fare questo incontro ecumenico con noi, noi manderemo questa lettera al re Artaserse, il re di Babilonia, no, che verrà a toglierti dal tuo posto. E notate, no? Scoraggiamento, paura, confusione, compromesso e adesso calunnie. Se tu vuoi servire il Signore veramente, tu sarai calunniato. Perché so questo? Perché Gesù ci ha promesso. Se hanno detto di me ogni maniera di maldicenza, lo diranno anche di voi. Un vero servo o servo di Dio non sarai amato dal mondo, perché la luce dello Spirito di Dio dentro di noi, la verità della parola di Dio che noi proclamiamo, offende la gente, offende il peccato. La luce offende le tenebre, dà fastidio, perché la luce mette in evidenza il peccato, il male. E Gesù lo dice, no, nel Vangelo di Giovanni, no? La condanna è questo, che la luce è venuta al mondo e gli uomini hanno amato le loro opere malvagie più della luce. Perché la luce, no? Come i vampiri. Anche gli uomini lontani dal Signore non piacciono la luce. Non mettere luce sul mio adulterio, sulle mie bugie, sulle mie compromesse. Perciò, perché io so, quando io sono convertito al Signore, non capivo perché, cioè, da un giorno in altro, cioè, c'era questo conflitto con i miei colleghi di lavoro. E io ero tutto felice, avevo conosciuto Gesù, volevo dire a tutti, Gesù è vero, la parola di Dio è vero, il Signore esiste. E loro tipo, no, tu sei pazzo. Perché la luce dà fastidio. Quindi loro calunniano il servo di Dio, cercano di mettere paura. No, se tu non scendi a compromessi con noi, noi manderemo questa lettera al re Artaserse e tu sarai in grande guai. Anche perché a quei tempi, nei nostri tempi nella politica, se uno ribella contro la potenza corrente, no, cosa succede? Niente. Ma a quei tempi, se arrivava Artaserse che Neemia voleva farsi re di Israele, cosa succedeva a Neemia? Via la testa. Quindi non era una cosa di poco queste accuse che facevano contro. Ma grazie a Dio, di nuovo, Neemia era un uomo di preghiera, un uomo di Dio. E lui risponde in versetto 8, ma io gli mandai a dire le cose non stanno come tu vai dicendo, ma tu le inventi nella tua stessa mente. Quindi sono macchinazioni di Satana. Perciò Paolo in 2 Corinzi 5 dice che noi cristiani dobbiamo distruggere le altezze e ogni pensiero che si innalza contro la conoscenza di Cristo, perché Satana è il padre delle bugie. E noi come cristiani dobbiamo prendere la verità della parola di Dio e distruggere queste fortezze. E quindi Neemia dice, quello che tu dici sono invenzione. E anche tu, fratello, anche tu, sorella, le bugie che Satana ti sussurra nell'orecchio ogni giorno, che quel muro nella tua vita non sarà mai costruito, anche tu devi dire nel nome di Gesù, io non accetto questa cosa. Io rifiuto questa cosa perché io in Cristo posso ogni cosa. Colui che è in me è più grande che colui che è nel mondo. Versetto 9, tutta quella gente infatti volevo farci paura e dicevo le loro mani lasceranno il lavoro che rimarrà incompiuta. Quindi il nemico, lui ha paura che l'opera di Dio viene compiuta nella tua vita, come anche a Gerusalemme, perché lui sa che chi vuole andare al capitolo 12 e spifforare, quando questi cuori di lode vanno sopra le mura di Gerusalemme a lodare il Signore, e la parola di Dio dice che si sentiva da lontano le lodi del Signore, Satana non vuole questo. Satana vuole tenere la lode di Dio chiusa in questo capannone. Non vuole che le lodi di Dio vengano sparse in tutto il Veneto. Quindi ha tanta paura. E anche nella tua vita cerca di metterti paura, cerca di compromettere la tua testimonianza, in modo che l'opera non viene completata nella tua vita, Ma poi notate, notate la, come risponde Neemia di nuovo a questi attacchi del nemico in versetto 9. Tutta quella gente infatti voleva farci paura dicendo le loro mani lasceranno il lavoro che rimarrà incompiuto. Ora perciò, oh Dio, fortifichi le mie mani. È una preghiera molto breve, ma è una preghiera che voglio consigliarvi di fare quando sei attaccato. Quando ti senti scoraggiato, quando tu ti senti che non ce la faccio più, oh Dio, fortifichi le mie mani a combattere per te. Oh Signore, ho bisogno della tua potenza, la potenza dello Spirito di Dio, che mi dà forza per andare avanti. E di nuovo, tornando al discorso che ho fatto prima, no? Questo fratello che mi fa molto triste, cioè mi rende molto triste, no? Invece di arrendersi al Signore, dice: Signore, fortifica le mie mani e combatte il peccato. Non si è lasciato andare. Si è lasciato andare. Si è lasciato le bugie di Satana che lui non avrà vittoria in quell'area della sua vita sessuale. Invece di ravvedersi e dire: Signore, perdonami, lavami, fortifica le mie mani, fortifica la mia mente contro le insidie del nemico. È una breve preghiera, ma una preghiera potente. Signore, fortifica le mie mani. Signore, dammi la grazia. Dammi la tua forza per andare avanti. E questo è il cammino di fede. Il cammino di fede non è quando tutto va bene. Alleluia, Signore. Oh, mi hanno dato aumento al lavoro. Gloria a Dio. No, il cammino di fede è quando tutto va sbagliato. Quando tutto va storto. E tu dici: Signore, dammi la forza per seguire te ancora. Dammi la forza per perseverare nel seguire mio Maestro Gesù Cristo. E vediamo in versetto 10, il nemico non si arrende mai. Io andai allora a casa di Shemial, figlio di Delaia, figlio di Mehatabil, che si era rinchiuso là dentro. Egli mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio, il Tempio, e chiudiamo le porte del Tempio, perché verranno ad ucciderti, essi verranno a ucciderti di notte. Questo era un fratello. Questo era uno della tribù di Giuda, non era l'arabo, non era Sanballat e Tobia, ma era uno che era compromesso con Sanballat e Tobia. Infatti scopriamo dopo che lui era una spia mandato dal nemico per cercare di compromettere la testimonianza di Neemia. Perché era sbagliato per Neemia di entrare nel tempio e incontrare con questo tipo? Qualcuno lo sa? Chi poteva entrare nel tempio? Solo i leviti, giusto? Secondo la legge di Mosè non era permesso lui di entrare nel tempio. Lui era il governatore, era un uomo di Dio, ma quel compito a lui non è stato affidato. Perché se lui entrava nel tempio per paura, no? Perché due volte dicono: ti vogliono uccidere. Scappi, Neemia, scappi! Ti vogliono ammazzare. E di nuovo, questo è vero. Veramente volevano ammazzarlo, non è? No? Immaginate, qualcuno dice: guarda che stanno venendo per spararti. La tua reazione cosa sarebbe? No? E magari se era vero non era sbagliato scappare, ma loro vogliono tirarlo dentro il tempio. Perché facendo così poi possono dire: vedi, Neemia disubbidisce la legge di Mosè. Neemia non è sottomesso al Signore. Neemia vive nel peccato. Perché di nuovo tutto il popolo di Dio guardava Neemia come esempio. Ed è attraverso la sua fede che questa opera sta andando avanti. E purtroppo noi viviamo nei giorni in cui i pastori cadono come le pere. E non solo pastori. Un mio amico, un grande mio amico, un pastore che ha predicato anche in questa chiesa, qualche anno fa. Meno di un anno dopo che ha predicato in questa chiesa è venuto fuori in America che lui era in una relazione extramatrimoniale e ha dovuto lasciare la chiesa in vergogna, sua moglie ha lasciato lui. Cioè, ma era un uomo che ha servito il Signore per tanti anni, per 40 anni. Attraverso questo fratello il Signore aveva costruito, no, una grande chiesa lì in America di, non so, 4-5 mila persone. E aveva una missione in tutto il mondo. Ma così, così, fratelli, in un attimo puoi gettare via un anno di vita di servizio al Signore. Tutta la testimonianza che hai edificato in anni e anni di fedeltà, in un secondo, sparito. E cadi in disgrazia. Ed è quello che Satana voleva fare nella vita di Neemia. Neemia fino adesso ha preso un popolo che era battuto, distrutto, sconfitto. Adesso hanno ricostruito il muro, adesso cominciano ad avere fede. Sì, il Signore può fare in noi qualcosa di grande. Ma se lui ascoltava il consiglio qua, in un secondo veniva distrutto l'opera che il Signore ha cominciato a fare in mezzo a Israele. Ma lui risponde in versetto 11, ma io rispose, può un uomo come me darsi alla fuga? Potrebbe un uomo simile a me entrare nel Tempio per salvare la vita? No, io non entrerò. Compresi poi che Dio non l'avevo mandato, ma avevo pronunciato quella profezia contro di me, perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato. No, il denaro era stato pagato proprio per questo, per farmi paura e indurmi ad agire in quella maniera e a peccare. Così essi avrebbero avuto modo di farmi una cattiva fame per coprirmi di vergogna. E quindi Neemia dice, questi vogliono rovinare la mia testimonianza. Vogliono portare la mia testimonianza come servo di Dio nel fango per distruggere quello che Dio sta facendo qui in mezzo al suo popolo. E di nuovo in versetto 14, come abbiamo visto un pattern, no? Come si dice pattern in italiano? Una cosa ripetuta, no? Un'abitudine. Quando un nemico attacca, Neemia cosa fa? Prega. Le nostre armi non sono carnali, ma potenti in Dio. E la preghiera e la parola di Dio sono le nostre armi più potenti. E lui fa di nuovo, le preghiere di Neemia sono quasi tutte molto brevi. Oh mio Dio, ricordati di Tobia e di Sanballat per questo le loro opere e anche della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Quindi di nuovo il nemico attacca, cosa deve fare? Mettiti in preghiera, apri il tuo cuore davanti al Signore. Signore, sto affrontando questo, ho bisogno, dammi la forza. Signore, guarda le accuse che il nemico fa contro di me. Fa ricadere sulla sua testa tutte le sue maledizioni. Ma di nuovo Neemia prega, resiste questi attacchi del nemico. E vediamo in versetto 15. Così le mura furono condotte a termine il 25° giorno del mese di Elul in 52 giorni. 52 giorni. E di nuovo ricordiamo, erano anni e anni e anni che Gerusalemme era distrutto. che il popolo di Dio viveva nell'obbrobrio, nella vergogna, nella sconfitta. E ricordate di cosa ho paura all'inizio di questo libro? Che un solo uomo era venuto a cercare il bene del popolo di Dio. Oggi, questa mattina, molto bene, il Signore sta cercando un solo uomo, una sola donna, che dice: io pregherò, io intercederò per la mia città, per la mia famiglia. Non permetterò che Satana la vittoria nella mia vita. E vedete, in 52 giorni, quanti sono 52 giorni? Noi speriamo di entrare con gli studenti della scuola biblica in 2 mesi e mezzo, in 80 giorni, 75 giorni, ce la faremo? O entrare con la Chiesa in meno? Ce la faremo se il Signore, no? Perché non è né per forza né potenza, ma per il mio spirito, dice l'Eterno. Quello che era impossibile per il popolo di Dio con Dio è possibile in 52 giorni. Nel giorno di Pentecoste 3.000 persone si convertirono in un solo giorno. Per Dio non c'è niente di impossibile. Quindi non sia come il popolo di Israele. Magari nella tua famiglia vedi persone che stai pregando per loro per anni e quasi un nemico ti ha convinto di lasciar perdere. Non ascoltare quella voce. Insistere. Insistere in preghiera affinché tu vedi la gloria di Dio. O nel tuo ambiente di lavoro o qualsiasi cosa. Quali sono le tue difficoltà? Quali sono le montagne che hai davanti? Come Neemia, Signore, dammi forza. Signore, fammi vedere la tua vittoria nella mia famiglia. Fammi vedere i miei figli che conoscono la tua grazia, il tuo perdono, il mio marito, mia moglie, mia mamma, qualunque sia. E io amo Neemia perché è un uomo che non dà mai spazio al nemico. Quel lavoro che sembrava impossibile umanamente, con la fede è stato fatto in 52 giorni. E io credo che anche nella tua vita, magari quelle cose che per anni il nemico ha avuto dominio, il Signore puoi rimuovere in un secondo. E ho raccontato tante volte nella testimonianza di mio padre. Io mi sono convertito nel 1980 e per 13 anni ho pregato per mio padre. Ho fatto anche giorni di digiuno e preghiera solo per la sua salvezza. Cioè prendevo giorni interi di non mangiare e pregare e intercedere: Signore, salva mio padre. Signore, fa che lui veda la vanità, perché mio padre era molto benestante. Fa che lui veda la vanità nel denaro, nel lavoro, nell'essere un grande imprenditore. Perché mio padre è americano, ma era un veneto doc, no? Produzione, no? Quando ero nella scuola media, io vedevo mio padre solo nel weekend. Perché lui partiva per la fabbrica prima che io e mia sorella ci alzavamo. E lui tornava dopo che noi eravamo già andati a letto. Era un alcolizzato del lavoro. Era un legame spirituale. E io pregavo, io miravo: Signore, distruggi la sua fabbrica. So che tu dicevi: sei pazzo, era la tua eredità. Ma io pregavo così. E la fabbrica di mio padre non è andata in fallimento, ma lui ha perso la voglia. Lui ha perso la voglia di dirigere un'azienda. E alla fine l'ha venduto tutti i macchinari, ha venduto il capannone, l'ufficio, il palazzo dove era la ditta. Ha comprato una barca di velo di 25 metri e volevo girare il mondo in questo yacht di lusso. Quindi è finito in Messico e ho detto: Signore, fa vedere la vanità anche in questo. E il Signore l'ha fatto. Signore, addirittura mio padre è passato un anno e mezzo nella città di La Paz, Messico. Indovinate chi il Signore ha mandato a ormeggiare la loro barca a fianco a quello di mio padre? Una coppia pensionati dall'America che erano convertiti. E una sera loro erano lì a mangiare nella barca di mio padre e hanno visto che sul scaffale c'era una Bibbia. E hanno detto, ah Dennis, vedo che è una Bibbia, tu la leggi? E lui ha detto, ah veramente non tanto, me l'ha regalato mio figlio che è missionario. Io ero missionario in India a quel tempo. E loro hanno detto, sicuramente tuo figlio sta pregando per te. E un bel giorno, improvviso, 13 anni dopo che io ho conosciuto il Signore, è arrivato una lettera qui in Italia, che già era un miracolo perché mio padre non mi scriveva mai, ma era molto spesso la lettera. E voi penso che in maggior parte conoscete. Quando ho aperto questa busta nella lettera, la prima cosa era, Craig, sappi che le tue preghiere sono state esaudite perché tuo padre ha ricevuto Gesù Cristo come suo salvatore personale. Allora ho pianto per gioia. Quindi non mollare, fratelli, a pregare. Tu vedrai la vittoria. Per me non sono stati 52 giorni, 13 anni, ma perché mio padre ha la testa molto dura. Ma non dobbiamo arrenderci alle menzogne di Satana, ma dobbiamo essere come Neemia, fermi, guardando l'autore e compitore della nostra fede. In ogni circostanza, confidando, Signore, Tu hai promesso che Tu completerai quest'opera nella mia vita. Tu porterai a compimento tutti i Tuoi propositi nella mia vita. E notate in versetto 16, or quando tutti i nostri nemici lo vennero a sapere e tutte le nazioni che ci stavano attorno lo videro, si sentirono grandemente abbattuti perché si resero conto che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. Fratelli, ci osservano, i tuoi vicini ti osservano, i tuoi colleghi ti osservano. Come risponderai? Io spero che nella vita di ognuno di voi le nazioni intorno a te possano vedere quello che Dio sta facendo e dire, questa è un'opera di Dio, questo è un miracolo, questa è una cosa inspiegabile, questa è una cosa soprannaturale. Anche quando io sono stato diagnosticato col cancro 5 anni fa, e nostra vicina mi ha visto un giorno la sera, stavo portando fuori la spazzatura. Come stai, Craig? Ho saputo, mi spiace. Perché anche suo fratello ha avuto una leucemia, quindi... Alla fine lei, sì, come stai passando? Ho detto, vabbè, Ornella, sai, io sono in Cristo, quindi se vivo, bene, e se muoio, ancora meglio. E lei mi ha guardato come tu sei fuori di testa. Ma come puoi dire una cosa del genere? Tu hai una moglie e 3 figli. Ma io ho detto, io non voglio morire, io voglio crescere i miei figli, voglio vedere quello che il Signore farà qui in Italia. Ma io sono pronto, non ho paura della morte perché io so in cui ho creduto e io so che il mio Salvatore ha pagato per tutti i miei peccati su quella croce e quindi non ho paura. E lei tipo mi guardava come, ma veramente, lei diceva, veramente tu hai fede. E io ho detto, ma anche tu puoi averlo, basta aprire il tuo cuore a Gesù. È semplice, non è una religione, è una relazione personale con Gesù Cristo, il Salvatore del mondo. E fratelli, ci stanno guardando le nazioni. e che veramente, Signore, posso fare come comunità, ma anche nella vita di ognuno di noi, come con Neemia e Israeliti. Che le nazioni ci guardano e dicono, questa è una cosa che ha fatto Dio. Questa è una cosa soprannaturale. Perché io conosco quella persona e non è in lui o in lei. Questa è una cosa che veramente Dio è vivo, Dio è vivente. Fratelli, la gente sta aspettando, i veneti, gli stranieri che vivono nel Veneto stanno aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Tocca a noi. Di come Neemia, no? Non ascoltare le bugie del nemico, ma per fede, Signore, fortifica le mie mani. Cioè, fai che la mia vita sia una testimonianza della Tua gloria per chi mi circonda. Nel nome di Gesù.